lezione numero 15, prima parte, corrispondente al giorno 21 aprile. Allora, stiamo parlando di questo nuovo saggio che, come avete modo di vedere, è un saggio piuttosto ampio e che noi però cercheremo di interrogare soprattutto nello snodo, nel passaggio, diciamo, dalla parte relativa ai testi non letterari ai testi propriamente letterari. È sempre questo il punto che ci interessa e vi anticipo già che in questo passaggio, diciamo, Gadamer, non mi anticipo nulla, l'avete già capito ovviamente, in questo passaggio, diciamo, Gadamer, senza grandi giri di frase, insomma, riconosce che il testo letterario si distingue dagli altri testi in primo luogo perché produce una autopresentazione della parola, un'autopresentazione, Selbstpräsentation, che diventa una Selbstpräsenz, una autopresenza, e questa, diciamo, dimensione riflessiva, dove appunto la parola, oltre che significare qualcosa e quindi in qualche misura continuare a rimandare ad altro da sé, a ciò che viene detto, non si esaurisce in questo ruolo puramente, diciamo, vicario, ma presenta anche se stessa, cioè diventa capace di entrare in scena assieme alla dimensione semantica, stabilendo addirittura un rapporto circolare con essa, dove è difficile letteralmente capire quali di questi due registri provochi questa sorta di autoriflessione, di automanifestazione. Autoriflessione, insomma, ci porta da altre parti. Continuiamo a usare questa espressione tipicamente gadameriana, automanifestazione, che in tedesco suona come Selbsterscheinung, anche se Gadamer usa molto più spesso questi termini, che per un tedesco, insomma, sono dei barbarismi, no? Präsentation, Präsenz, sono lasciti naturalmente del latino. Allora, così andranno le cose, ma diciamo, per dire almeno per grandi linee, no? Per esporre almeno per grandi linee il contenuto del saggio pre-avvento, no? Che precede l'avvento del testo letterario, dicevamo che dobbiamo insistere su questo termine Verständigung, che è la maniera in cui Gadamer qualifica, diciamo, l'esigenza che si fa valere di continuo all'interno della comunicazione linguistica, l'esigenza di trovare un accordo tra i parlanti, tra le parti, accordo che si traduce immediatamente in una sorta di forma scritta. Quindi Gadamer in questa prima parte si occupa soprattutto di tutte quelle forme di scrittura, di redazione grafica, di trascrizione, di cosa? Di accordi che in qualche modo nascono all'interno della comunicazione orale. Perché si scrive qualcosa? Per tanti motivi, naturalmente, ma che non sono soltanto di ordine letterario, no? Noi usiamo il termine scrittore in maniera in realtà molto selettiva, in senso eminente, direbbe Gadamer, riferendolo semplicemente a chi scrive per mestiere, non solo, anche un giornalista scrive per mestiere, ma un giornalista non è di per sé uno scrittore, lo scrittore è colui che appunto scrive testi che dovrebbero avere un valore, una valenza di tipo letterario, e tutti gli altri, forse che non sono scrittori in senso letterale anch'essi, sì, solo che scrivono per motivi diversi, scrivono per soprattutto fissare degli accordi, per stipulare dei contratti, per sottoscrivere delle polizze o, in maniera molto più impegnativa, per sottoscrivere degli accordi commerciali o dei trattati politici. Allora, anche queste, anche e soprattutto queste, sono forme di scrittura. Sono forme di scrittura che poi governano direttamente le nostre vite, nel senso che ci impegnano a rispettare il contratto, ci sottopongono in qualche modo alla giurisdizione di una legge e in generale ci impongono di non infrangere ciò che sta scritto nero su bianco dal momento in cui abbiamo deciso di sottoscrivere quello che sta scritto, cioè di controfirmarlo. Allora, tutta questa attività, che è un'attività, capite bene, poderosa e che si articola in mille modi, viene ricondotta, diciamo, a questo passaggio dal parlato allo scritto. A pagina 298, secondo paragrafo, Gadamer dice chiaramente come si pone il testo nei confronti del linguaggio, cioè della lingua parlata, cosa può passare dal parlare nel testo, cos'è la comprensione tra parlanti e cosa significa che un testo possa essere comune per noi tutti. Parlavamo di una costituzione, di un trattato, di un accordo commerciale stipulato tra stati, istituzioni quindi sovraordinate all'individuo, alle forme di associazione. Cosa può passare dal parlare nel testo? Cos'è la comprensione tra parlanti e cosa significa che un testo possa essere comune per noi tutti? O addirittura cosa significa che dalla, qui, diciamo, il traduttore usa comunicazione, io direi piuttosto intesa, perché il termine è sempre lo stesso, Verständigung, sarebbe meglio quantomeno tradurlo con comprensione, ma insomma, cosa significa che dalla comprensione intesa risulti qualcosa che, come un testo, sia per noi uno e il medesimo? Ecco, questo è, diciamo, lo scenario, questa è la cornice all'interno della quale si muovono le pagine successive, quantomeno fino a pagina 311, dove viceversa, con altrettanta puntualità, Gadamer osserva, inizio secondo paragrafo, che tutte queste considerazioni sono necessarie per mostrare che il nesso tra testo e interpretazione si modifica fondamentalmente quando si tratta dei cosiddetti testi letterari. Cioè, tutto quello che abbiamo cercato di dire tra pagina 298 e tra pagina 311 non è più vero quando si passa a parlare dei testi letterari. Perché? Perché qui sia il valore del testo sia il ruolo dell'interpretazione cambia. In tutti i casi precedenti, continuo, nei quali si profilava la motivazione per l'interpretazione, cioè tutte le volte che si rendeva necessario fare ricorso a una interpretazione e qualcosa si costituiva come testo nel processo comunicativo, che in questo caso è letteralmente comunicativa process, no? Quindi traduzione, diciamo, corretta, aderente alla lettera, sia l'interpretazione che il cosiddetto testo erano inseriti nel processo comunicativo. E sappiate che questo secondo processo comunicativo non è, diciamo, la ripetizione del precedente che sta alla linea sopra, ma è qualcosa di tutto altro, e cioè corrisponde ai termini geschehen der Verständigung, cioè accadere dell'intesa, verificarsi di un'intesa. È una differenza, direi, di un qualche rilievo. Ma allora, in questo punto, dunque, Gadamer, diciamo, precisa che in tutti i casi precedentemente considerati, sia il testo scritto dei documenti, dei protocolli, dei trattati, dei contratti o anche semplicemente dei testi legislativi di cui sopra, il testo si costituiva all'interno di un processo comunicativo, cioè nasceva da un'intesa. Anche le leggi vanno votate e vanno poi in qualche modo promulgate attraverso la loro pubblicazione, nel caso dello Stato italiano, in Gazzetta Ufficiale. Dunque, i testi scritti si costituiscono, vengono cioè redatti, approvati e resi pubblici, di pubblico dominio, e quindi caricati di una validità che altrimenti non avrebbero, si costituiscono in questo modo. E anche l'interpretazione, diciamo, relativa a questo genere di testi si muoverà secondo delle coordinate tutto specifiche. Quali sono queste coordinate? Gadamer tiene a precisare che i testi di questa natura, di questo tenore, cioè i testi che nascono all'interno di una intesa comunicativa, che spesso e volentieri è anche molto laboriosa e in molti casi anche, diciamo, non conduce a niente, no? Semplicemente l'intesa non si trova, ma quando si trova, diciamo, il testo che ne deriva è un testo che deve fissare che cosa? Non tutto ciò che è stato effettivamente detto, pronunciato tra le parti. Il testo non è come una registrazione audio che riproduce parola per parola fedelmente e quindi anche recando la traccia della voce di chi sta parlando, dei vari interlocutori, con tutte le particolarità delle loro pronunce, delle loro inflessioni, dei loro eventuali difetti di pronuncia, eccetera. Il testo scritto non deve fissare il parlato in questo modo, come se fosse un registratore, deve fissare il senso nella maniera più autentica, cercando di riflettere il senso di ciò che è stato detto, e deve farlo costruendo un testo il più possibile chiaro e comprensibile per chi lo legge. Chi scrive in questo modo, chi si incarica di estrarre il senso di qualcosa che è stato detto, di un discorso parlato, è tenuto a, diciamo, formalizzare in qualche misura, Gadamer usa l'espressione idealizzare, cioè cogliere il significato, delle parole senza ricalcare l'andamento pedissequo del discorso, quindi estrarre in qualche modo, sintetizzare il senso, il che vuol dire anche però astrarre da tutte le contingenze del discorso e quindi idealizzare il discorso in questo senso, e facendolo in vista di cosa? In vista di un ipotetico lettore, cioè chi scrive parte dal parlato ma deve poi restituire questo senso non tanto a se stesso, ma deve pensare a chi leggerà quel testo, che dovrà comprendere ciò di cui si parla, senza poter, diciamo, usufruire di tutti quei supporti e di quei correttivi che invece un discorso parlato in presenza può sempre fornire. Dunque, Questo genere di testi vanno consegnati a un lettore che dovrà comprendere il senso di ciò che è scritto e solo in questo particolare caso si potrà dire che il testo è leggibile. Quando noi usiamo questo aggettivo riferito a un testo, lo usiamo in una chiave sempre ermeneutica, dice Gadamer, lo dice chiaramente anche in questo testo, a pagina 302, in questo saggio, seconda metà della pagina, perché la leggibilità non consiste semplicemente nel dire che una pagina stampa è ben, diciamo, riuscita, non consiste nel diciamo, qualificare la natura tipografica di una pagina, no? Quindi il contrasto tra il colore dell'inchiostro e lo sfondo, no? Non ci riferiamo a questo, anche se in senso letterale leggibile significa anche questo. Leggibile vuol dire che è una cosa comprensibile. Dunque, lo scopo fondamentale di questo genere di testi è la comprensibilità, nel senso della trasmissione di un senso che nel momento in cui viene compreso attraverso la lettura, allo stesso tempo rende il testo stesso in qualche misura, e soprattutto la sua forma linguistica, qualcosa di che noi non avvertiamo. Perché? Perché ci interessa soprattutto il senso del discorso, ciò che viene detto, anche se naturalmente in questo tipo di testi, che sono testi, a seconda dei casi, informativi o diciamo prescrittivi, in ogni caso non testi letterari, testi che hanno direttamente a che fare con la realtà, che si riferiscono a cose in corso o che impegnano a un certo tipo di comportamenti relativamente a situazioni molto ben definite. Allora, in questo caso la comprensione è come se obliterasse la natura linguistica del testo. Conta solo quel che c'è da dire, quello che si deve sapere, quello che si deve capire, e quando noi siamo sicuri o relativamente sicuri di aver capito, diciamo, è come se avessimo, per certi aspetti, prosciugato questo testo, come se il testo non avesse più niente da dire al di là del suo senso, che per essere formulato in maniera chiara comunque richiede una abilità non indifferente, come è facile comprendere. Molto più facile scrivere dei testi confusi che dei testi, diciamo, limpidi o chiari in tutte le loro componenti. E allo stesso tempo l'interpretazione di questi testi è altrettanto un momento necessario. Perché? Perché questo genere di testi possono sollevare dubbi, interpretazioni concorrenti, addirittura contraddittorie, nel caso in cui appunto questi testi non siano scritti in maniera chiara. Ci possono essere contraddizioni tra due parti diverse del testo, ad esempio, o addirittura, nei casi peggiori, anche all'interno della stessa frase. Dunque, occorre una interpretazione che deve sciogliere il testo, sciogliere questo grumo, questa specie di ostacolo che si forma durante la lettura e che produce immancabilmente l'arresto, l'interruzione della lettura. E solo a questo punto noi possiamo riprendere a leggere, diciamo, senza doverci rompere la testa, letteralmente la testa, per comprendere ciò che sta scritto. Allora, come con tutte le differenze del caso che poi Gadamer affronterà, facendo riferimento a varie tipologie di testi e anche di testi che sembrano apparenti e che in realtà non lo sono, che appaiono come testi, scusate, che in realtà non lo sono. Oltre a questo, diciamo, la cornice complessiva viene riassunta, come abbiamo detto, in maniera piuttosto efficace in questa pagina, pagina 311, dove Gadamer si appresta a fare il salto all'interno del testo letterario.